Ok, Simone, mi senti? Bene,
Sì, ti sento. Tu?
sì, ti sento benissimo. Allora, niente, praticamente abbiamo letto gli articoli che sono usciti su China Files, volevamo un po', approfondire l'argomento rispetto a quello che sta succedendo, a Hong Kong. E prima di tutto ti chiedo, appunto vedendo anche i numeri delle manifestazioni di questi ultimi, 2 giorni, perché, la gente scende in piazza a Hong Kong?
Sì, allora la motivazione principale è la richiesta praticamente che nel 2017 il chief executive, che è il primo ministro di Hong Kong, possa essere eletto praticamente a suffragio universale. La premessa è questa, che Hong Kong è passata alla Cina nel 1997 dall'Inghilterra e da allora fino ad oggi il primo ministro viene eletto sostanzialmente da un comitato di elettori che è fortemente controllato da Pechino, che negli anni è diventato sempre più ovviamente controllato da Pechino. Negli accordi sanciti da Gran Bretagna e Pechino nel momento in cui si concluse il passaggio sostanzialmente amministrativo di Hong Kong alla Cina, era stato specificato che nel 2017 ci sarebbe stato il suffragio universale per l'elezione del primo ministro. Il problema è che la Cina qualche mese fa ha specificato che ci sarà sì il suffragio universale, ovvero potranno eleggere tutti, ma sostanzialmente non potranno eleggere chi vogliono, nel senso che dovranno e potranno eleggere solo uno tra una rosa di nomi, due o tre, che fondamentalmente saranno graditi a Pechino. Questo ha fatto scattare tutta una serie di proteste già nei mesi scorsi, che non avevano raggiunto però la forza d'urto numerica di quelle dei giorni di quelle del weekend praticamente. Quindi questa è la principale motivazione, quindi una sorta di garanzia che appunto il popolo di Hong Kong possa eleggere direttamente i propri rappresentanti. Addirittura nelle settimane scorse c'è stato anche un referendum informale attraverso il quale proprio Occupy Central aveva chiesto sostanzialmente alle persone di Hong Kong di votare quale sistema avrebbero preferito per eleggere il primo ministro. La risposta di Pechino era stata un libro bianco su Hong Kong nel quale aveva ribadito che pur se è governata con la famosa teoria di un paese, due sistemi, nel senso che a Hong Kong comunque c'è questa forma mista di democrazia che per la Cina è sufficiente, appunto non ci sarebbe stato niente di più di questo. E questo naturalmente ha portato non solo gli studenti, ma anche tutta una serie di strati sociali, come ad esempio i professori o anche i media, tutto sommato di Hong Kong, a contestare questa scelta di Pechino, e questo poi ha portato tutta questa gente che abbiamo visto in questi 2 giorni in piazza. Questa è la prima richiesta. Naturalmente, insieme a questa istanza ci sono anche dei sentimenti profondamente anticinesi che da sempre popolano l'isola di Hong Kong, ex colonia britannica, perché naturalmente negli anni passati i cinesi erano visti, insomma, in maniera molto negativa dagli hongkonghini, e poi ovviamente la crescita cinese ha procurato moltissimo turismo, ad esempio cinese, sull'isola, e questo ha creato numerosi problemi negli anni scorsi, con accuse fortissime anche nei confronti proprio della popolazione cinese da parte dei media e della popolazione di Hong Kong. Quindi sicuramente strisciante in mezzo a tutte queste proteste c'è anche questo forte sentimento anticinese. Queste sono le due motivazioni principali, a mio avviso, per le quali la gente è scesa in piazza in questi giorni.
Senti, per capire meglio il contesto di cui stiamo parlando, voi nei vostri articoli parlate di, quando parlate di Hong Kong, parlate di hub del capitalismo deregolato. Ci vuoi spiegare che cosa, vuol dire questo?
Vabbè, Hong Kong è, non so se il terzo o il quarto mercato globale finanziario, cioè da sempre è sostanzialmente il punto all'interno all'interno del territorio cinese nel quale appunto vige una sorta di ultracapitalismo selvaggio dovuto anche a tutta una serie di regolamentazioni finanziarie e bancarie. Come si sa, Hong Kong è considerato anche un paradiso fiscale, anche se non a livello di altri ben più noti, ma appunto è sempre stato considerato l'hub finanziario praticamente della Cina, nella quale spostare e muovere capitali a proprio piacimento. Non l'hanno fatto solo i cinesi, l'hanno fatto naturalmente anche occidentali, multinazionali, governi naturalmente, e questo diciamo ha creato col tempo una situazione di sempre maggior poi disparità anche sociale all'interno della stessa ex colonia. Basti pensare che nel corso degli anni ci sono state sempre più proteste anche da parte scusate, dei lavoratori portuali, ad esempio, ma questa condizione fondamentalmente di hub finanziario completamente ultraliberista, senza alcuna regola, sostanzialmente perché al di fuori, diciamo, però di tutta una serie di schemi internazionali, è venuta meno nel momento in cui la Cina ha aperto una zona identica a Shanghai. E questo naturalmente ha portato ad una frattura, potremmo dire, tra l'ambito, il mondo finanziario di Hong Kong e Pechino, e non è un caso che sostanzialmente i capitali di Hong Kong, cioè chi detiene i capitali di Hong Kong, chi fa muovere alla fine i soldi di Hong Kong, non ha appoggiato la protesta proprio perché ha visto il rischio di perdere sempre più potere rispetto alla zona economica speciale di Shanghai, che dovrebbe praticamente essere una sorta di replica di quello che accade di Hong Kong, ma sul territorio proprio cinese e controllato specificamente da Pechino.
Ok, noi abbiamo visto un po' che il tutto è nato dagli studenti, dalle proteste all'interno dell'università, e poi si sono riverse in qualche modo nella città, nelle strade della città, con l'ultima invasione, che il video che voi stessi avete pubblicato, con insomma migliaia di persone in piazza. E la composizione di questa piazza è migliaia di persone che chiedono appunto maggiore democrazia, ma anche maggiore uguaglianza. Chi è che in questo momento protesta a Hong Kong, oltre gli studenti che abbiamo visto sono molto protagonisti in questi giorni?
Scusa, non ho sentito niente io, però.
Mi senti adesso?
Adesso sì.
Ok, niente, stavo dicendo un po' che le proteste sono iniziate dagli studenti a partire dall'università, ma appunto poi si sono riversate nelle piazze migliaia di persone. Quello che ti chiedo è se lo sai che tipo di composizione c'è all'interno di queste piazze, e se diciamo le richieste riducono magari un termine un po' sbagliato, ma a richieste di democrazia o anche a richieste di uguaglianza, appunto chi c'è dentro queste piazze in questi due giorni?
Sicuramente è partita con una protesta nata nei campus universitari, perché era stato lanciato proprio l'occupazione dell'università nella settimana scorsa. Non è un caso che ieri i primi, diciamo, ad appoggiare, cioè nei giorni scorsi, ad appoggiare la manifestazione degli studenti sono stati proprio gli insegnanti, che hanno dichiarato anche uno sciopero. Però in realtà il movimento che è sceso in piazza in questi giorni, soprattutto ieri e nella notte praticamente di Hong Kong di sabato, si è rivelato molto più composito. Per certi versi gli organizzatori di Occupy Central hanno anche un po' perso il controllo di quanto succedeva, perché ovviamente ora che siano 50.000 o 80.000 sono numeri altissimi per una realtà asiatica e per Hong Kong, che non ha mai vissuto in questo modo una grandissima conflittualità. Quello che è emerso ieri è che c'è stata anche la partecipazione delle unioni sindacali, ad esempio di Hong Kong, che hanno partecipato alla manifestazione, ma in realtà all'interno poi del mare, praticamente anche un po' di confusione che si è creata a livello anche di chi gestiva la comunicazione, quelle che erano le rivendicazioni, non sono venute fuori rivendicazioni di tipo egualitario, è rimasto un po' tutto all'interno appunto del frame che piace molto ai media mainstream, quello per la democrazia contro la dittatura cinese, e in questo momento qua queste istanze, diciamo, sociali più di tipo lavorativo non sono ancora emerse, però sicuramente hanno fatto parte del movimento, ed è stata una cosa che non è stata messa granché in evidenza, ad esempio appunto dalla stampa italiana, che ha sottolineato solo la componente studentesca, mentre invece ieri, ad esempio, soprattutto nella giornata di ieri, a partire dalla mattina, si sono mobilitate moltissimo anche le unioni sindacali di Hong Kong.
Ma le unioni sindacali e in generale anche i lavoratori di Hong Kong vengono da alcune proteste, cioè c'è un fermento all'interno della società che proviene un po' da prima rispetto a queste due giornate?
Sì e no, nel senso che sicuramente negli ultimi anni, come dicevamo prima, ci sono state numerose proteste. Poi va detto che ad Hong Kong ci sono anche delle realtà più anarco-sindacaliste che da sempre comunque fanno tantissimo lavoro, in realtà poi lì nelle zone, soprattutto quelle che sono state ad esempio massacrate da quel processo di gentrification che a Hong Kong è in corso da 20 anni e che ormai diciamo, è quasi superato. Ci sono moltissime anche associazioni femministe che hanno fatto nel tempo tutta una serie di lotte. Ci sono state le battaglie di quelle che sono considerate le schiave di Hong Kong, cioè le domestiche filippine, che proprio l'anno scorso hanno fatto una manifestazione gigantesca con i loro numeri naturalmente, ma è chiaramente una società profondamente diseguale quella di Hong Kong anche nel momento in cui ci dovesse essere la democrazia, proprio perché, come dicevamo prima, la sua caratteristica diciamo finanziaria e capitalismo selvaggio crea per forza di cose diciamo tutta una serie di diseguaglianze. E quindi è chiaro che cova diciamo nel profondo sostanzialmente di Hong Kong da tempo una voglia diciamo di riscatto sociale di tutta una serie di fasce sociali, però va detto che queste rivendicazioni di natura più sindacale e lavorativa rischiano, questo è il mio punto di vista, di venire un po' soffocate da una sorta di spirito nazionalista di Hong Kong anticinese che è stato molto forte comunque in queste giornate qua di mobilitazione.
Ok, ti rubo un altro po' di tempo semplicemente per un po' descrivere queste piazze che hanno assunto anche delle particolarità. Il fatto, se non mi sbaglio, che si chiama Umbrella Revolution, si può tradurre la rivoluzione degli ombrelli, è dovuta appunto a una modalità di stare in piazza per difendersi dalla polizia, quindi una piazza anche abbastanza organizzata.
Sono molto intelligenti, perché è questo dell'ombrello, no, che è diventato un po' il sì della protesta, perché è proprio l'ombrello utilizzato per difendersi dallo spray urticante. Inoltre l'ombrello diciamo è un oggetto che a Hong Kong hai sempre dietro, perché o per il caldo o per il sole gli asiatici usano l'ombrello per proteggersi dal sole, o perché a Hong Kong comunque ogni ora e mezza più o meno viene giù il diluvio universale, è uno diciamo che è anche un po' un simbolo per certi versi di quelle zone. Sono stati molto bravi a utilizzarlo in funzione diciamo antirepressione della polizia. A dire il vero, comunque, ad esempio, io ieri ho sentito un po' di gente che stava per strada e il comportamento della polizia cambiava molto anche da luogo a luogo. Di sicuro è stata una protesta non violenta, questo sono stati molto bravi a gestirla, perché non hanno di fatto mai reagito a tutta una serie di provocazioni arrivate dalla polizia. E ad esempio stamattina italiana ho visto delle immagini che su alcuni blog di attivisti di Hong Kong che facevano vedere come i manifestanti pulissero praticamente le strade dalla spazzatura che avevano creato diciamo nei giorni di manifestazione. È stata sicuramente quindi una forma di protesta che ha per certi versi anche maturato quel movimento che è nato appunto tempo fa, che è quello di Occupy Central, e che secondo me è un po' anche memore dell'esperienza di scontri più forti di piazza anche in altre zone, ora Primavere Arabe eccetera. Sono stati molto bravi a gestire anche il livello di comunicazione sia sui social media sia attraverso anche i comunicati che sono riusciti a fare, e quindi insomma hanno gestito molto bene le situazioni più delicate, posto che secondo quelle che sono le testimonianze che ho ad esempio ascoltato io, anche la stessa polizia di Hong Kong in realtà è stata molto per certi versi attenta a gestire il tutto senza creare un casus in grado di irritare profondamente Pechino, e allora lì sarebbero stati veramente altri scenari, con la possibilità che l'esercito cinese potesse entrare nell'ex colonia. Ricordiamoci che a Hong Kong ci si arriva direttamente da Shenzhen, sono attraverso la frontiera e sono proprio 10 minuti a piedi, quindi insomma il rischio era molto forte. Secondo me proprio quel sentimento anticinese che vive un po' in tutte le persone di Hong Kong, vive anche all'interno delle forze di polizia, ha probabilmente consentito diciamo di tenere comunque tutta la situazione abbastanza sotto controllo. Poi per essere un luogo nel quale non ci sono mai state, a parte quelle del WTO nel 2006, non ci sono mai state manifestazioni così di massa, credo che tutto sommato come dire, sia stato anche un buon esempio di come comportarsi da parte di persone che magari non sono spesso in queste condizioni di protesta fondamentalmente.
Ok, io ti faccio un'ultima domanda. Prima di tutto, se sapete, se sai, insomma, se ci saranno altre, e che situazione c'è attualmente a Hong Kong, se ci saranno altri momenti di piazza, se sono ancora lì, e poi in ultima battuta vorrei un po' anche una tua opinione su quello che sta succedendo in questo momento in questo territorio.
Ma allora, mi sembra che la situazione stia andando via via un po' ad affievolirsi per certi versi, anche perché comunque Hong Kong è una città molto frenetica ed è difficile mantenere, diciamo, un livello di mobilitazione così alto per tanti giorni. Può essere che dipenderà molto da quello che succede questa settimana a livello anche di prese di posizione da parte del governo locale, però può essere che magari il prossimo weekend ci sia di nuovo ci siano di nuovo manifestazioni come quelle che abbiamo appena vissuto, anche se non ho ovviamente certezza, ma ne dubito anche. In realtà la questione è che poi da un punto di vista, se andiamo a vedere poi da un punto di vista molto pratico che cosa possono ottenere, più di questo fondamentalmente non potranno ottenere, perché è impensabile che la Cina molli su quel punto lì, nel senso che non ci sarà mai, fino a che il Partito Comunista ha il potere che ha adesso, soprattutto non solo politico ma anche economico, non ci sarà mai nessuna concessione al riguardo. L'unica manovra che potrebbe fare il Partito Comunista, che sembrerebbe già essere in corso, è quello presumibilmente di sacrificare l'attuale chief executive, che è Leung, e probabilmente quindi costringerlo alle dimissioni e provare a cambiare sostanzialmente la classe dirigente per vedere se è più affine per certi versi, diciamo, ad alcune delle rivendicazioni. Non la principale ovviamente del movimento Occupy, cioè provare sostanzialmente a cambiare la classe dirigente per inserirne una che possa sembrare meno prona e meno succube sostanzialmente di quello che decide Pechino. Però da un punto di vista proprio poi di un eventuale successo di questa mobilitazione è abbastanza limitata, credo.
Va bene, ti ringrazio per il tuo contributo e magari ci andremo a sentire prossimamente se ci saranno delle evoluzioni. E grazie ancora.
Grazie a te. Ciao, buona
Ciao,
giornata.
buona
Ciao,
giornata.
ciao, ciao.